Corso La natura dell'anima, lezione 26. Creare un corpo ricettivo per la propria attività di servizio. Come decidere se la propria attività di servizio sarà un lavoro secondario o una vocazione basata sul karma e il corpo ricettivo? Come il corpo ricettivo si rapporta alla professione della saggezza? Adattare il karma personale per permettere il tempo pieno della propria attività di servizio. Lezione 26. Quando un aspirante arriva a quel punto nel tempo e nello spazio in cui egli sta mettendo in moto un'attività di servizio programmata, deve affrontare parecchie scelte. Per prima cosa, deve decidere se inizierà l'attività come un lavoro secondario o come una vocazione, e questo dipenderà da due fattori essenziali. Primo fattore, la relazione della sua situazione karmica con il campo di servizio scelto. In altre parole, gli attuali obblighi karmici gli permetteranno di entrare nel campo scelto a tempo pieno? Secondo punto. Il punto di sviluppo evolutivo raggiunto dall'umanità nel suo complesso, in rapporto a quell'aspetto del piano che egli vuole servire. In altre parole, ha un sufficiente campo di ricettività magnetica verso quell'aspetto del piano che si è costruito nel corpo dell'umanità da permettere la sua oggettiva occupazione a tempo pieno in esso? E questi sono due punti importanti, specialmente il secondo. Il primo riguarda la situazione karmica e quindi come poter precipitare il karma personale entro quello di servizio, poiché sappiamo che accettando il karma di servizio automaticamente possiamo dissolvere il karma personale, accettando per l'appunto un karma più forte, più impegnativo, cioè quello di servizio. Il secondo punto riguarda la valutazione del discepolo che vuole iniziare questa attività di servizio, la valutazione appunto riguardo la ricettività magnetica verso quell'aspetto, verso quell'attività dell'umanità, cioè delle persone a cui lui vorrebbe rivolgersi. Che cosa significa la ricettività magnetica? Significa la predisposizione, cioè se il corpo dell'umanità è predisposto ad essere attratto da quel tipo di attività. E adesso poi lo vedremo spiegato anche meglio. In risposta a queste due domande, se l'aspirante è un giovane o una giovane che trova il proprio servizio nei campi attuali di psicologia o insegnamento, tra molti altri, ed ha i mezzi per ottenere un insegnamento idoneo, non troverà difficoltà ad entrare nel suo campo scelto a tempo pieno, perché ovviamente in queste due attività, psicologia e insegnamento, il corpo ricettivo dell'umanità è già ben magnetizzato, cioè è già bene ricettivo e predisposto verso queste due attività e quindi non ci sarebbe problema a svolgere quell'attività di educazione e psicologica a tempo pieno. Se tuttavia il campo che ha scelto fosse quello dell'insegnare la saggezza o la guarigione spirituale, o le corrette relazioni umane, potrebbe trovare necessario iniziare l'attività come secondo lavoro, fino a quando egli e il gruppo a cui appartiene si sveglieranno, stimoleranno ed attiveranno il corpo ricettivo al suo campo all'interno del corpo dell'umanità. Quindi fino al punto in cui, al momento in cui questa attività o della saggezza o delle corrette relazioni o della guarigione spirituale sia conosciuta e appetita dalla gente, no? Dal resto dell'umanità. naturalmente nell'ambiente in cui quel discepolo vive e esercita la sua irradiazione. Questo è un concetto importantissimo e adesso andrebbe dedicata maggior riflessione. Quindi in pratica si tratta di comprendere se quel campo di attività di servizio può essere svolto o a tempo pieno o come seconda attività e se l'umanità, il corpo dell'umanità è già magnetizzato per quella attività di servizio e se non lo è, rendere sensibili gli altri a quell'attività. Ad esempio, cercare di formare dei gruppi di studio della saggezza, no? E magnetizzare, cioè influenzare, promuovere quel tipo di attività e trovare le persone giuste, le persone che hanno bisogno di questo, che stanno cercando questa attività. C'è nel corpo dell'umanità uno stato di coscienza composta da molte persone in tutto il mondo che è specificatamente collegato a quell'aspetto del piano che voi volete servire, cioè qualsiasi sia l'aspetto del piano, l'attività di servizio, c'è sempre una parte di umanità che è pronta a riceverlo. Bisogna solo individuarla. Chiamiamo tale stato di coscienza o gruppo mondiale di persone il corpo ricettivo. Essi sono karmicamente ricettivi, quindi predisposti potenzialmente o attivamente ad un particolare aspetto del piano. Ed è attraverso essi che il discepolo precipita la sua parte di quel piano nelle vicende del mondo. Essi costituiscono il suo allineamento inferiore con l'umanità, proprio come il suo asram costituisce il suo allineamento superiore con la gerarchia. Quindi il discepolo si trova come mediatore nella posizione intermedia tra l'asram e la gerarchia, cogliendo il proposito del piano divino entro l'asrama attraverso la gerarchia spirituale, per poi precipitarlo entro il corpo dell'umanità nell'allineamento inferiore. Ed allora occorre trovare quelle persone ricettive senza disperdere il seme su altri che non lo sono. E questo è anche riassunto in un termine che dice, in quell'adagio che dice non dare le perle ai porci, che non è dispregiativo nei confronti dell'umanità, ma semplicemente attuare quella capacità discriminante, quel discernimento che fa sì che noi possiamo fare un progetto di servizio e andare a testarlo su l'ambiente in cui noi operiamo e trovare le persone ricettive ad esso. In altri termini commerciali si dice una ricerca di marketing, no? Si usa questo termine. Ebbene, in qualche modo sì, c'è una progettualità, bisogna verificare se quella progettualità è fattibile. E quindi, tra virgolette, una ricerca di marketing è utile proprio per non disperdere energie e per seguire quella linea di minor resistenza che c'è tra il proposito e portare quel proposito in un'attività concreta, programmata. Il termine programmato significa proprio progettato. E quindi il discepolo deve diventare anche abile e attento a programmare un'attività fattibile nel suo ambiente. Per esempio, il corpo ricettivo alla psicologia è sufficientemente attivo per permettere ai discepoli in quel campo di operare su una base professionale, mentre il corpo ricettivo all'insegnamento della saggezza non ha ancora consentito ai discepoli di operare in tale campo su una base professionale e quindi a tempo pieno. Quei discepoli che sono specificamente collegati alla nuova presentazione della forma pensiero della saggezza si trovano di fronte al compito non solo di avviare un'attività di servizio programmata, ma anche di dover aprire la strada ad una nuova professione nel corpo dell'umanità. Il discepolo deve comprendere se questo è una attività che potrebbe essere fatta, diciamo, in modo professionale, oppure se deve essere trattata come una vocazione. E la vocazione è qualcosa di diverso. La vocazione ci spinge anche a tentare cose che fino a quel momento non abbiamo esplorato, non abbiamo tentato. La vocazione è così forte perché deriva da quella suprema volontà che è la fede nel piano divino, ma la fede anche in se stessi, la fiducia in se stessi, e quella spinta ineludibile che ci porta a varcare i confini dei nostri limiti, insomma, no? Per cercare nuovi orizzonti. Ebbene, nel campo del servizio, quando è sincera quella spinta, quel campo del servizio ci dà la forza, l'aspirazione al servizio ci dà la forza per varcare quei confini. Ed allora può essere veramente una vocazione quella di servire, che poi può anche trasformarsi in una attività professionale e quindi a tempo pieno. Ed allora abbiamo detto, non soltanto devono insegnare a coloro che sono abbastanza ricettivi, ma devono anche svegliare i discepoli, svegliare, stimolare ed attivare coloro che sono soggettivamente pronti per l'insegnamento, ma ancora non magneticamente ricettivi ad esso. E questo è un lavoro che viene fatto all'esterno di un gruppo, proprio per cercare e trovare quelle persone ricettive. Come si possono magnetizzare? Beh, facendo, oserei dire, delle campagne promozionali, incominciando a diffondere delle informazioni che riguardano quel tipo di attività di servizio e poi raccogliere consenso. Perché in pratica poi è questo quello che succede. Magnetizzare, quando si magnetizzano le persone, gli individui, si raccoglie consenso, si raccoglie interesse, consenso in questo senso qua. Osservate il lavoro di apertura della strada che procede nel campo della parapsicologia per una maggiore comprensione di ciò che già è stato iniziato nel campo della saggezza. Pensiamo solo ad anni fa, quando la parapsicologia era vista in una maniera abbastanza, diciamo, con diffidenza. E poi piano piano, facendo un'opera di divulgazione, di informazione, di conoscenza, ecco che ora è molto più accettata e quindi c'è una maggiore risposta verso tutto questo campo, diciamo, del sottile, che appunto attraverso la parapsicologia viene affrontato. Vorrei dire a questo punto soltanto poche parole riguardo la saggezza come professione, perché la maggior parte di voi che siete sensibili a questo corso di insegnamento è collegata in un particolare o nell'altro ad essa. La saggezza non è religione, sebbene sia applicabile ad essa, non è insegnamento, né scienza, né psicologia, né guarigione, né governo, sebbene sia applicabile a e all'interno di tutti questi. Quindi è una professione in sé per sé che, se adeguatamente sviluppata, si esprimerà in molti aspetti specializzati. Il suo compito sarà sintetizzare, mediante la sua qualità magnetica di luce, la coscienza dei molti in uno, vale a dire attrarre, collegare ed integrare la coscienza separativa degli esseri umani in una totalità vivente di un'unica umanità. Che cos'è la saggezza? La saggezza è sintetizzare la coscienza dei molti in uno. Quindi è proprio quella attività di inclusività che fa sì che il molteplice possa riconoscersi come unità. Questa è una definizione della saggezza, a mio avviso, molto molto efficace e bella. Ed allora il saggio è colui che unifica, è colui che, pur riconoscendo la molteplicità, e pur riconoscendo e apprezzando la differenziazione, è capace di collocare gli eventi, le persone, in un unico armonico. E quindi gli accadimenti della vita, ciò che succede a lui e agli altri, in un unico armonico. Trovare per ogni entità, per ogni accadimento, il giusto posto, il giusto incastro nella vita una. Ed è per quello che si dice che il saggio fluisce con la vita, sta nel flusso, nel fiume della vita, senza mai porre resistenza, proprio perché esegue, determina questa azione unificante. Il suo scopo immediato è risvegliare il corpo ricettivo ad essa, cioè il corpo ricettivo dell'umanità, a questa attività di servizio e soprattutto alla saggezza, in modo che la si possa far nascere nel mondo delle cose umane come una professione riconosciuta. Questo periodo nel tempo è l'opportunità per il suo ciclo di emersione. Contenuti nel più ampio ciclo di emersione ci sono tre importanti punti alti, cioè punti dei picchi, se così possiamo chiamarli, che sono particolarmente favorevoli per la precipitazione della saggezza tra le cose del mondo. Due di questi tre importanti punti alti si sono manifestati tra il 1960 e il 1963, proprio a cavallo della Guerra Fredda, vi ricordate, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, quando ci fu quell'incidente proprio delle navi che stavano portando i missili verso Cuba. E quello è successo nel 1962. Ebbene, da allora in avanti c'è stata questa grande apertura appunto tra le due superpotenze, ed è iniziata un periodo sicuramente di maggiore saggezza, lì è proprio stato determinato, è stata proprio la saggezza del presidente Kennedy da un lato e di Khrushchev dall'altra a far sì che ci potesse essere quel disgelo. E da allora è iniziato anche il disarmo, il disarmo atomico, quindi la decimazione, diciamo così, degli arsenali di bombe atomiche. Poi l'altro è intorno al 1975, un altro periodo, e siamo anche alla seconda ondata del movimento studentesco. Vi ricordate, dopo il 68, nel 75, un po' in tutto il mondo, specialmente appunto Italia, Francia, e, insomma, in Europa, e poi si è allargato questo movimento. E il terzo punto si manifesterà verso la fine del secolo. Questo è, il testo è scritto negli anni 60, quindi verso la fine del 2000. Quindi si è già sicuramente realizzato e ne stiamo godendo anche diciamo dei benefici. Ed è per quello che è possibile oggigiorno poter lavorare maggiormente con la saggezza. Un'altra cosa importante da dire è che la saggezza è qualche cosa a cui ci si può addestrare, qualche cosa che si può imparare proprio attraverso il contatto con l'anima. Quindi durante la meditazione noi non facciamo altro che far precipitare un quanto di saggezza entro i corpi della nostra persona. E quindi la saggezza non è un qualche cosa che dobbiamo aspettare quando saremo vecchi per poter esercitarla, trovare quel giusto equilibrio, appunto quella via unificante. No, è qualche cosa a cui possiamo accedere anche da più giovani, ora, proprio attraverso questa meditazione di settimo raggio che ci permette di far precipitare quella saggezza dell'anima entro la nostra persona e quindi portare in manifestazione il proposito divino. Allora, i discepoli e gli aspiranti sono incoraggiati ad approfittare di questi punti di opportunità e in particolare a prepararsi per quell'arrivo, cioè per espletare questa saggezza. Il 2000 è passato, siamo nel 2012 e quindi questo è un momento buono di emersione della capacità dell'umanità di recepire la saggezza. Ebbene, potreste chiedere: come posso prepararmi al meglio per servire in questo modo? La saggezza fa il suo ingresso come professione prima nel campo specialistico dell'insegnamento. Molti aspiranti che iniziano le loro attività di servizio programmate in questo momento si trovano specialmente collegati a questo aspetto del piano. Una nota a parte può essere inserita qui. Nel 1975 la saggezza, già in qualche modo stabilizzata come professione, è entrata nel campo specializzato della guarigione, mettendo insieme, come ha fatto, le molte diverse organizzazioni dedicate al miglioramento della salute dell'uomo in uno sforzo integrato verso il benessere spirituale, mentale, emotivo e fisico. Diciamo che dal 75 in avanti ecco che è incominciato a diffondersi il concetto di salute olistica, quindi un concetto di una salute a 360 gradi che riguardasse appunto non solo il corpo ma anche l'emotivo e il mentale. Attualmente la maggioranza degli aspiranti istituirà centri di insegnamento in tutto il mondo nei quali la saggezza, in quanto tale, verrà resa disponibile per l'umanità. Ciò deve cominciare su una scala limitata, naturalmente, ma se viene opportunamente impostato si espanderà rapidamente e si fisserà entro il corpo dell'umanità come la riconosciuta realizzazione di un bisogno specifico. E quindi il lavoro è un lavoro costante da svolgere proprio per far sì che il corpo dell'umanità diventi ricettivo a questo insegnamento. Ciò deve cominciare, abbiamo già letto, su una scala limitata. Questo richiede una immediata espansione della coscienza per quanto riguarda l'aspirante. Ricordate, la saggezza non è una religione. La maggior parte degli aspiranti tende a pensare ad essa in questi termini. E questo è un grosso errore e un grosso ostacolo alla sua precipitazione. È applicabile alla religione e all'interno di essa, ma non deve essere in essa confinata o limitata. Non si deve costituire come una religione. La saggezza è quella capacità inclusiva di riportare tutto all'uno, di unificare. Ed allora si tratta della saggezza applicabile a tutti gli aspetti della vita umana e gli aspiranti farebbero bene a meditare sul concetto. Tutti gli aspetti della vita umana. In tutti gli aspetti della vita umana noi possiamo unificare. Quando un insegnante giovane inizia la sua attività, cioè quando comincia effettivamente ad insegnare la saggezza ai suoi primi allievi, deve prestare molta attenzione a fare solo questo. Egli non li distoglie dalla loro attuale appartenenza religiosa, ma li sollecita a cercare, trovare e affermare, come pure a praticare, la verità che si trova nelle loro rispettive chiese e religioni. E questo è importante. perché noi possiamo avere nel nostro gruppo persone di diverse religioni, ma la saggezza si attua attraverso tutti i credo. Egli organizzerà le sue lezioni in modo tale da non interferire e da non dover obbligare ad una scelta tra l'attuale appartenenza ad una chiesa e il nuovo studio. Su questo aspetto egli deve essere molto molto attento, poiché se non instaura una corretta relazione con ogni religione, e in particolare con l'ortodossia cristiana, farà fallire il proposito della sua attività di servizio. E per quanto riguarda l'Italia, dato che appunto ci sono fondamentalmente le persone hanno ricevuto anche questa educazione religiosa cristiana, cristiano-cattolica, bisogna essere ancora più particolarmente prudenti e attenti, in quanto è molto facile andare a smuovere la suscettibilità del credente. Va bene. Il giovane insegnante non chiama la saggezza psicologia o parapsicologia e nemmeno occultismo, poiché essa non è queste cose, per quanto ad esse ed in esse sia applicabile. Egli la chiama saggezza e sollecita la pratica della saggezza da parte dei suoi studenti nella loro vita e nelle loro vicende. E quindi cerchiamo di chiamare questo insegnamento l'insegnamento della saggezza. Veicoliamo questo termine, saggezza, in ogni momento, perché di questo ha bisogno l'umanità, ora. Non sottolineerò mai abbastanza questo punto, poiché è qualche cosa che al momento dà molta preoccupazione alla gerarchia. Al giorno d'oggi, tantissimi aspiranti nel mondo hanno un'idea confusa di cosa sia la saggezza, e nel loro sforzo di farne qualche cosa che essa non è, stanno ostacolando lo sforzo della gerarchia invece di agevolarlo. E qui possiamo vedere anche lo sforzo di tante tecniche che sono uscite come funghi, spuntate come funghi, che non hanno molto a che fare con la saggezza. La saggezza è qualche cosa che non ha bisogno di una tecnica particolare, se non quella meditativa, che poi alla fine non è una tecnica. È una relazione, è un contatto con il divino, attraverso la nostra anima. E quindi anche questa corsa a inventare tecniche non è molto proficua alla diffusione della saggezza. Quello che noi dovremmo fare è incentivare l'ascolto interiore, l'ascolto dell'altro, l'ascolto di noi stessi, perché è in questo modo che si attiva la saggezza interiore, che poi avrà i suoi risultati all'esterno. Quindi, se vogliamo essere istruttori, se vogliamo insegnare la saggezza, facciamolo soprattutto con l'esempio, con il modello che noi possiamo diventare, recependo il proposito divino e portandolo in attuazione in una maniera semplice, naturale, amorevole, che gli altri possano apprendere la saggezza attraverso la comprensione. Noi sappiamo che la perfetta comprensione è l'amore in azione, è l'amore manifestato, perché quando noi comprendiamo perfettamente noi stessi e l'altro, noi stiamo amando. La perfetta comprensione significa comprendere l'intento, la motivazione, l'emozione, i sentimenti, le azioni degli altri. E quando noi li comprendiamo, non abbiamo bisogno di doverlo manifestare, sì, certo, anche affettuosamente, ma l'amore non è l'affettuosità. L'amore è questa perfetta comprensione dell'altro, perché quando noi lo comprendiamo in tutti i suoi aspetti, lo accettiamo, lo stiamo accettando così come è, senza bisogno di doverlo cambiare. E anche quando l'altro si comporta in una maniera che non è coerente con il piano divino, in tante modalità, quelle modalità che non vengono a manifestare la verità, la bontà e la bellezza, perché questi sono i tre aspetti del piano divino in manifestazione. Ebbene, anche quando l'altro non li manifesta, noi lo possiamo comprendere perfettamente e quindi accettare. E attraverso questa nostra comprensione possiamo aiutare l'altro a ritornare ad esprimere, a manifestare il piano divino. Ora abbiamo delle leggi divine e anche la giustizia degli uomini. L'altro potrebbe avere violato la legge divina, le leggi divine e anche le leggi degli uomini. E per questo magari si meriterà l'ergastolo, magari avrà commesso un omicidio, bene. Ma questo non significa che io non possa comprendere le sue motivazioni, le sue azioni, anche se non condivido alcunché di queste motivazioni e di queste azioni. La condivisione è altro dalla comprensione. Io posso comprendere pienamente l'altro e quindi non giudicarlo, volergli bene per quello che è, e questo è l'amore, anche se non condivido assolutamente le sue motivazioni e il suo operato. Questo fa sì che io posso essere fratello con tutti, anche se abbiamo ognuno idee proprie e diverse e azioni proprie e diverse. E questo è alla base della fratellanza, perché la fratellanza non implica l'omologazione, la globalizzazione, ma l'unione nella diversità. E questo è proprio l'applicazione della saggezza. Ed allora, imparate a parlare spesso della saggezza. Se vi state sforzando di insegnare la saggezza o di praticarla, allora chiamatela così ad ogni costo. Il concetto di saggezza oggi dovrebbe impattare sull'umanità con una forza straordinaria, e invece quella forza è stata dispersa e sparpagliata dai fuorvianti sforzi di molti. Imparate a parlare spesso della saggezza, fate riferimento ad essa nella vostra conversazione e se vi chiedono di darne una spiegazione, date quella spiegazione perché questa è un'opportunità per risvegliare, stimolare ed attivare il corpo ricettivo dell'umanità rispetto ad essa. L'aspirante che è collegato a questa specifica attività, in genere, inizierà il suo servizio prima a tempo parziale, insegnando in una o due lezioni settimanali, fino al momento in cui avrà attivato la sua parte del corpo ricettivo. Quando inizia, quali che siano le misurazioni oggettive che formula per attivare il corpo ricettivo, inizia anche un intensivo sforzo soggettivo verso lo stesso scopo, cioè quando inizia a portare verso l'esterno questa saggezza e cercare di magnetizzare e di rendere ricettivi gli altri, starà avvenendo ciò anche nel suo interno, quindi entro se stesso. Egli diventa una focalizzazione nella coscienza mediante la determinazione di uno stato meditativo della mente attraverso cui le energie e i concetti ad un livello soggettivo possono passare dai livelli gerarchici attraverso il suo asram nella rete eterica dell'umanità per mezzo del corpo ricettivo, cosicché il discepolo diventa un ponte diventa il pontefice, colui che distende quel ponte che unisce il sopra con il sotto, l'asram, la gerarchia, il proposito divino, con l'attuazione nel mondo e nelle vicende umane. Egli pone particolare attenzione al corpo ricettivo, sforzandosi di provocare una risposta dall'interno di esso alla saggezza con la quale esso è specificamente collegato. Ed è proprio questa l'azione del pontefice, del costruttore di ponti. Alla fine, in una incarnazione o nell'altra, l'aspirante inizia la propria attività di servizio a tempo pieno e completa la terza iniziazione. Questo è un concetto importante. Vuol dire che nel momento in cui l'aspirante, il discepolo, inizia l'attività di servizio programmata e riesce a svolgerla a tempo pieno, significa che è nel percorso di prendere la terza iniziazione, l'iniziazione della trasfigurazione, quella che lo porterà a vedere la realtà per quello che è. Per poter fare ciò, egli deve portare l'adattamento divino al piano divino nella sua vita e nelle sue vicende, risolvendo tutto il karma di natura personale che sta tra sé e il suo servizio. Ciò lo porta ad un'altra e più difficile scelta. Quando e dove questo è nel tempo e nello spazio, e in quale grado egli precipiterà ciò che resta in sospeso del suo karma personale in modo che possa essere adeguato? Il karma personale è quello che riguarda la propria attività, le responsabilità all'interno della propria famiglia e via dicendo. Un karma rispetto alla famiglia e quindi anche a come procurarsi i soldi, al mantenimento di sé e delle persone che ha a proprio carico. Ebbene, quando si arriva a questo punto, si fa una scelta. E la scelta è quella che porta il discepolo, l'aspirante, che aspira, appunto per questo che è un aspirante, aspira ad espletare l'attività di servizio a tempo pieno, lo porta a ricevere quel bagaglio di strumenti, ricevere dall'alto ovviamente, dal piano spirituale, quegli strumenti idonei a far sì che egli possa fare le scelte appropriate, far precipitare il karma personale in quello di servizio. Quindi gli si apre la via, lo si mette in grado, diciamo la provvidenza divina lo mette in grado di poter compiere questa scelta di servire a tempo pieno. E quindi è il momento in cui precipiterà pesantemente il karma personale. Questo ci porta ad un punto nel processo di iniziazione che nelle sue implicazioni è quasi angoscioso e spesso spaventoso per l'aspirante. E sì, perché è il momento in cui arriveranno le prove pesanti della vita, proprio perché sta precipitando il karma personale. Quale uomo a questo punto del cammino sa qual è il karma che ha prodotto nel passato e che ancora deve essere risolto o compensato prima che egli possa darsi al piano? Egli non sa se questo gli porterà evidente piacere o dolore, se ci vorrà un tempo relativamente breve o lungo per risolverlo. Sa soltanto che c'è e che per essere risolto deve essere precipitato consapevolmente. E quindi il discepolo fa veramente uno sforzo di volontà, si allinea volontariamente e pienamente al proposito divino e si arrende al karma, si arrende al piano di servizio, fa precipitare quel karma, ne subisce le conseguenze, ma lo affronta con tutti gli strumenti necessari per risolverlo. E gli si spiana la strada della vita e del servizio. Di nuovo questo è uno dei sacrifici e delle prove dell'iniziazione. Alla terza iniziazione, l'uomo deliberatamente e in piena coscienza precipita quello che resta di quel karma personale che si trova tra sé e il campo di servizio che ha scelto. Cosa si può dire su questo argomento per portare chiarezza e rassicurare e dare quel coraggio tanto necessario per compiere quell'atto? È una parte di questa particolare iniziazione. Chiunque raggiunga questo punto attraversa questa esperienza e con essa cresce. È il sacrificio del sé separativo al piano. Come dicevo prima, arrivano tutte le prove che in quel momento il discepolo può sopportare perché si è aperto alla grazia divina. E quindi precipitano. È un momento anche che possiamo definire la notte buia dell'anima, in cui sembra che la via sia smarrita, in cui sembra che tutto crolli addosso. Ma dentro quel crollo c'è una potenza, una forza dentro il discepolo che attraverso quella pesantezza del karma che precipita trova la forza per superarlo. È come quando spesso succede nei momenti difficili, noi diventiamo coraggiosi, noi troviamo il nostro allineamento, noi ritroviamo noi stessi nella nostra parte più divina, nella nostra qualità divina. Ed allora queste affermazioni hanno poco significato per l'uomo che non le ha rese parte della sua coscienza attraverso l'esperienza, cioè che non le ha rese vive dentro di sé. Pure la verità in esse, quindi che non le ha rese vive, pure, la verità in esse e la sua risposta a quella verità gli danno il coraggio e l'intuizione necessari per completare l'iniziazione. Appunto, quella punto di luce, quella forza interiore che si sprigiona proprio nel momento del maggior peso. L'aspirante che si trova di fronte a questa necessità deve riporre la sua fede, la sua fiducia in Dio e in tutte quelle altre relazioni spirituali superiori in Dio, che attraverso il proprio sacrificio si sono allineate con Lui durante questo periodo. E quindi raccogliere tutto l'aiuto possibile dall'alto, esercitare la massima volontà che è la fede, avere fiducia in se stesso, fiducia nel piano, fiducia negli altri e fiducia nel gruppo, perché il gruppo di appartenenza, essere in un gruppo, crescere insieme in un gruppo, dà questa forza, agevola il compimento di questo sforzo, di questa giusta tensione tra l'alto e il basso, il sopra e il sotto, il divino e l'umano, per far precipitare quel karma e superare quella prova. Egli deve comprendere che nessuna anima viene caricata con più di quanto possa, mediante la sua persona, sopportare e risolvere secondo la legge divina. Cioè ognuno riceve un peso sopportabile secondo i propri strumenti, che può elaborare con i propri strumenti. Quindi egli sacrifica il sé separato nella maniera seguente: dopo aver determinato la propria focalizzazione meditativa e l'allineamento con il piano attraverso il suo ashram, egli evoca amore da dentro se stesso per quel piano. E ricordiamoci che la meditazione è lo strumento principe per far sì che le energie divine possano precipitare entro la persona. Quando l'amore quell'amore che è perfetta comprensione, che è ragione pura, dentro di lui raggiunge la sua altezza, egli lo riversa sull'umanità e medita su questa invocazione. Io sono disposto a servire il piano divino. Fa di me una coscienza completa e uno strumento completo in modo che la luce possa fluire attraverso me per illuminare la strada degli uomini. Qualunque karma io possa aver prodotto nel passato, che si trova ora tra me e il mio possibile servizio attuale, sia precipitato in quell'ordine che, secondo l'adattamento divino, aprirà i miei occhi alla strada del discepolo. Guidami in modo che io possa adattare qualunque karma venga precipitato secondo il bene superiore per quanti più possibile. Dammi la conoscenza della legge dell'amore ed io sono disposto a servire quella legge e il piano divino. Che cos'è la legge dell'amore? Come abbiamo detto poc'anzi, è comprendere il piano divino per gli uomini. Comprendere ogni intento, ogni emozione, ogni pensiero. Comprendere ogni azione, bella o brutta, buona o cattiva. E così ognuno di noi amerà. Bene, è tutto per questa lezione. Con un grande abbraccio vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima settimana.